prego.
Sulla situazione spagnola della Catalogna, praticamente ho letto che il Parlamento regionale della Catalogna ha approvato una mozione per scindersi dalla Spagna. Ci aveva già provato nel 2010 con un referendum che però il governo aveva dichiarato incostituzionale, così. Solo che adesso, essendo una roba del Parlamento, è una roba tra virgolette un po' più seria. E quindi il governo spagnolo ha detto che ricorrerà alla Corte Costituzionale per rendere impossibile questa scissione. Però la mia domanda è: se la Catalogna si rifiuta di obbedire alla Corte Costituzionale, si rifiuta di sottostare a tutto ciò che il governo gli può imporre, cioè il cambio delle persone alla guida della regione, a parte le misure economiche e i fondi che il governo gli può più mandare, che altra soluzione c'è se non l'invio dell'esercito e quindi una probabile guerra civile?
Telefoniamo. Sì, qua c'è tutta una serie di cose raccolte su questo problema. Altre domande? Ci sono delle notizie fondamentali oggi, ragazzi, mi meraviglio di voi che l'avete notato. La notizia, per esempio, che Totti ha pagato, naturalmente in nero, si intende, delle vigili urbani romani, dicono fuori orario, ma chissà con che macchina si muovevano, peculato, perché facessero da scorta a Chanel e Christian, Charleston non è suo figlio, vero? No. Perché avevano avuto una minaccia di rapimento. Bella notizia, Bravo il capitano, che dimostra di essere un vero italiano. Poi ci sono i fatti di Bologna, alcune dichiarazioni che meritano un commento. Vi accennavo l'altra settimana, mi pare, a questo problema che si era creato in forza di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittima la nomina di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e che questo aveva messo in grave imbarazzo l'Agenzia delle Entrate stessa, perché immediatamente i commercialisti hanno detto: sono nulli tutti gli atti conseguenti. È arrivata la sentenza della Cassazione, validi gli atti dei dirigenti del fisco dichiarati legittimi. E non è che sia una sorpresa, era la ovvia risposta, e con qualche problema interpretativo, perché la questione non sempre è così semplice, però il caso che si era aperto e che era molto preoccupante, perché questo voleva dire annullare tutte le cartelle esattoriali mandate ai contribuenti contestando evasioni, e voi capite che sarebbe stato l'ennesimo crollo della speranza di avere battuto qualche piccolo margine di evasione fiscale. Piccole notizie che voglio commentarvi perché vi danno l'idea della complessità quotidiana della lettura del giornale. Non mi manca una, mi dispiace, ma se non c'è, non c'è. E l'altra notizia interessante è, ve la segnalo così potete seguirla, perché non è una di quelle cose che prende la prima pagina dei giornali, però per chi studia diritto costituzionale è una cosa significativa che va monitorata: il problema della nomina solo Mozart, i colleghi hanno questa particolarità. E va in pensione il capo della Procura di Milano, che non è una piccola cosa, la Procura di Milano è quella che ha seguito tutti Mani Pulite storica, le Mani Pulite dell'Expo, i vari scandali, compresi quelli di Berlusconi, per cui è una procura che è sempre stata molto importante anche per la rilevanza della città e dell'economia italiana, e c'è il problema della nomina del nuovo capo della procura. Di chi è la competenza? La competenza è del CSM, il quale CSM però deve collaborare con il ministro. È una decisione assunta dal CSM in collaborazione con il ministro. Allora, oggi si fanno i primi nomi, e i primi nomi sono dei soliti magistrati, insomma, alcuni interni, alcuni esterni, e poi la novità, spunta un outsider, il capo di gabinetto del ministro Orlando. Allora, Orlando è ministro della giustizia, poi parleremo di un altro ministro, quello che non c'è il quinto. Il ministro della giustizia ha come capo di gabinetto, secondo una consuetudine italiana che io trovo sbagliata, un magistrato, anzi ha tutto lo staff degli uffici del ministero della giustizia sono fatti da magistrati, che invece di fare i magistrati si imbucano in uffici ministeriali da cui fanno amministrazione e legge politica. Non una bellissima cosa. E il capo di gabinetto del ministro è l'organo che congiunge la parte politica, ministro, alla parte amministrativa, cioè quello che traduce la politica in azione amministrativa, per cui che sia un magistrato è ulteriormente criticabile dal mio punto di vista, ma ripeto, è la prassi da sempre in Italia. E lui si è candidato, cioè lui si sta candidando, non si capisce se sta candidando, se lo ha detto, se sta tramando. E la sorpresa delle ultime ore, scende in campo Giovanni Melillo, il capo di gabinetto di Guardasigilli Orlando, ex procuratore e bla bla bla. In via Arenula, come sempre i giornalisti si romanizzano subito, per cui chiamano gli organi con il nome del palazzo, la Consulta sarebbe la Corte Costituzionale, il Palazzo Chigi, il governo, di Arenula e il Ministero della Giustizia, dicono che Orlando, quando ha saputo, non da lui, non dal suo capo di gabinetto, dell'intenzione di Melillo di candidarsi a Milano, abbia espresso disappunto per l'eventuale perdita di un collaboratore stretto che ha fama di meticoloso controllore. Sta lui. Se lui è disappuntato, si dice così, vero? E si disappunti pure, basta che non gli dica, non dia il suo assenso. Dopodiché Melillo lo odierà per tutta la vita, e avere un capo di gabinetto che ti odia non è il reale di un ministro. Sono cose che, come vedete, sono piccole cose, piccolissime cose nel marasma della Repubblica, ma sono cose che vi danno l'idea di come sia difficile la conduzione della cosa pubblica in Italia. Questo continuo sovrapposizione di piani personali con piani politici, con piani amministrativi e così. Poi, prima di arrivare alla Spagna, che si porta dietro anche il Regno Unito però, vorrei commentarvi molto brevemente questa cosa. Voi sapete che domenica c'è stato una convention, si chiama così, diciamo del centrodestra, in Piazza Maggiore a Bologna. Ci sono state manifestazioni dei dissidenti, alcuni cortei subito bloccati dalla polizia, non è successo niente, salvo che per tutta la mattina, disturbandomi a prendere il sole in terrazza leggendo cose meravigliose, c'erano due elicotteri sopra che controllavano, non è successo niente, salvo un petardino, un sasso, una sberla, stupidaggini. La polizia si è comportata in maniera molto intelligente, ha evitato che i cortei si avvicinassero, perché questa è una regola generale. Corteo è libertà di riunione, articolo 17. Tutti sono liberi di manifestare, bla bla bla. Basta solo un preavviso alla questura. E chi organizza il comizio in piazza dà il preavviso, chi organizza il corteo di contestazione dà il preavviso e entrambi hanno perfettamente il diritto di esprimere la loro opinione. Non è che siccome uno lo fa in piazza ha più diritto dell'altro, o perché siccome lui è un po' fascista hanno diritto gli altri. No, hanno diritto entrambi. Il compito della questura e della polizia è esattamente quello che spiega perché c'è il preavviso. Il preavviso è dato per evitare che i due si incontrino e regolino i loro conti a botte. Per cui la polizia ha fatto la sua funzione e li finisce. Li finirebbe se non c'è stata la gara di chi diceva la stupidaggine più stupida tra i nostri politici. Perché che cosa è successo? Che hanno arrestato tre ragazzi che contestavano. Dopodiché li hanno scarcerati. Allora, Angelino Alfano, colui che non c'è il quid, ha detto delle cose un po' strane. Noi con le nostre forze di polizia, cioè lui era in primo piano naturalmente, li abbiamo arrestati, i magistrati li hanno scarcerati, l'opinione pubblica giudicherà. Il felpatissimo Matteo Salvini ha detto una cosa molto più icastica, cioè che la giustizia italiana gli fa schifo. Gli auguro che non sia reciproco. Perché gli fa schifo? Ma per la stessa ragione. Questa giustizia mi fa schifo. È una, poi la Meloni ha aggiunto, è un classico, siamo davanti ai soliti figli di papà, perché lei è figlia solo mamma e di... che si sentono intoccabili e liberi di devastare le città. Non ci sono danni, cioè la devastazione della città sono quei cretini che devastano gli stadi a Roma, di cui lei, e picchiare gli agenti delle forze dell'ordine, perché tanto hanno qualcuno che li protegge nelle istituzioni e nella politica. Complimenti. Roberto Calderoli, alziamoci tutti nella stand ovation, ha rincarato: mentre chi ferisce un ladro per difendere i propri beni muore per il dolore di una condanna sproporzionata, cioè tu vedi un ladro in casa e dici scusa, guarda che prendo la pistola, lui scappa, tu gli spari nella schiena, lo uccidi e poi muori per il dolore perché ti condannano per eccesso di difesa, ma pensa un po', i democratici antagonisti possono tranquillamente giocare la guerra mandando in ospedale dei poliziotti sapendo che il giorno dopo saranno liberati. Questo sì che è regime, è incredibile la disinvoltura, eccetera eccetera eccetera. Vedete, i magistrati hanno risposto, secondo me, con una risposta che merita la lode. Francesco Scutellari, presidente del Tribunale, dice: saranno le sentenze a parlare. I magistrati valutano il materiale probatorio in autonomia e indipendenza. Piaccia o no, sono principi del nostro Stato di diritto. Allora, c'è una strana idea che serpeggia in questo nostro personale gracchiante alla televisione, è che se uno commette un reato va messo in carcere e poi gli si farà il processo. Non è così. Non è così. Uno va arrestato, va portato in questura, gli si prendono le generalità, gli si può contestare un reato, ma per avere carcerazione preventiva, questo lo scrive il codice di procedura penale, bisogna che corrono alcuni requisiti. Volete vedere quali? Possiamo andare a vedere quali, basta prendere il codice procedura penale, cosa che i nostri stanazzanti non fanno, andare a leggere l'articolo che, se ben ricordo, è il 272, dammi un indice per favore, 200, misure cautelari personali, ecco. La libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Condizione generale dell'applicabilità delle misure. Ci sono condizioni generali che dicono i gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni, eccetera, andiamo al 274. Le misure cautelari sono disposte quando sussistono specifici e inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, c'è il pericolo che siano turbate le prove, tipico l'arresto del finanziere che se lascia libero il giorno dopo va a distruggere i registri, per cui tu lo arresti ma per conservare il materiale probatorio, quando ci sia pericolo di fuga. E poi ci sono dei reati specifici per cui si può arrestare persone. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e non i delitti di cui 270-270 bis, 416, che sono terrorismo, mafia, 655-75 omicidio, 5600 bis quater commercio tratte delle bianche, reati specifici. Non è che siccome tu hai spinto il poliziotto, ti sei beccato una manganellata, gli hai detto qualcosa su sua mamma, ti ha dato un calcio sopra il ginocchio ma sotto le spalle, tu per questo devi finire in carcere. Hai compiuto un reato, resistenza a forza pubblica, non lo so, ingiuria, dipende, non so che cosa hanno contestato. Viene portato in questura, dopodiché libero. Il PM ha detto dategli l'obbligo di firma, che è la forma più piccola di sanzione cautelare, cioè l'obbligo di andare in questura ogni giorno o quando ci sono le manifestazioni oppure per lo sport quando ci sono le partite a firmare un registro, che è comunque una misura che incide sulla libertà personale, non è uno scherzo. E il presidente del tribunale ha detto: ma perché? Non è che questi qua domani, quando un'altra manifestazione, se lo fanno, si beccano un aggravante perché è un altro reato e così. Per cui non c'è nulla, e la risposta del magistrato è perfetta. Prima i magistrati non rispondono a questi strani signori che si permettono di dare giudizi sparandoli così, ma parlano con sentenze. Bello sarebbe che lo facessero sempre, perché di magistrati stramazzanti ne abbiamo avuti anche troppi. Secondo luogo, lo Stato di diritto prevede che il magistrato non sia libero di dire: questo non mi piace, è un facinoroso, lo sbatto in carcere. Può sbatterlo in carcere solo se nei casi e modi previsti dalla legge. Se la legge non lo prevede e lui lo facesse, magari Salvini sarebbe felicissimo, ma lui magistrato sarebbe perseguibile. Violazione dei diritti fondamentali, non è mica uno scherzo. Come vedete, spesso si starnazza a vuoto. Bene, questo lo possiamo eliminare. Antagonisti scarcerati sempre lì. Ah, questo riguarda la secessione. Ci sono altre cose? Beh, questo abbiamo tempo. Abbiamo tempo perché c'è una cosa da fibrillazione politica in questo paese, forse Diego Della Valle scende in politica. La vera breaking news è questa. Laura Ravetto, avete presente Laura Ravetto? Venga invocata Laura Ravetto, non c'ho il numero di telefono, se la possiamo chiamare. Eccola, è single. Ragazzi, se a qualcuno piace il bulldog, ci siamo. A parte questa stupidaggine, scusate, tanto bisogna anche scherzare, perché no, questo è quello che devo commentare. No, vi dicevo, c'è questo movimento tra partiti, Berlusconi che si presenta dietro Salvini, allora forse il centrodestra si organizzerà, ma allora c'è subito qualcuno come l'ex ministro e ancora inquisito Altero Matteoli che dice: se comanda la Lega regaliamo il premier, i voti del centro. Poi c'è Fassina che apre 5 Stelle, 5 Stelle ha risposto: Fassina chi? Insomma, questa è una vignetta bellissima secondo me. E prima o poi vorrei parlarvi di un tassello di cui ancora non ho parlato, queste elezioni spot sulla forma di governo, prevalentemente, ma non solo, che riguarda i partiti. Che cosa sono i partiti? Ma non è oggi. Oggi devo scusate, mi dispiace se tolgo. Oggi vi devo parlare di questa cosa della Spagna, che è una cosa interessante. Allora, qual è il problema? Se voi avete amici catalani, sapete che per loro dargli dello spagnolo è quasi un'offesa. La Catalogna ha una comunità con forte senso di autonomia, ha una propria lingua, la lingua è diventata obbligatoria negli uffici in Catalogna, si insegna nelle scuole, e c'è questa tensione storica tra Catalogna e Castiglia, tra il catalano e il castigliano, tra il Barcellona e il Real Madrid. Tra l'altro il problema è, in caso di secessione, il Barça dove giocherà? Ci sarà una nazionale catalana? E in quale campionato giocherà il Barça? Cioè, questo è il vero problema per cui fallirà. No, io non sto mica scherzando, fallirà il progetto di secessione, perché nella campagna elettorale la posizione del Barça peserà, naturalmente. E non siamo l'unico paese stupido al mondo, siamo in buona compagnia. Allora, qual è il problema? Il problema, come diceva il vostro collega, è che avevano provato a fare un referendum, il governo centrale lo ha stoppato con un ricorso al Tribunale Costituzionale che lo ha censurato, per cui non si è fatto un referendum. Sono andati alle elezioni adesso. Il partito secessionista le ha vinte, ma in seggi, non in voti, cioè non ha raggiunto maggioranza assoluta dei voti dei catalani, ha raggiunto però una maggioranza relativa che gli consente di avere una bella maggioranza in Parlamento catalano, ma non sufficiente per esprimere un governo. Non sono ancora riusciti a formare un governo perché non hanno i voti. Ciò nonostante, hanno approvato ieri una mozione. Che cos'è la mozione? Dicasi mozione, un classico atto politico dell'assemblea elettiva. Noi abbiamo già conosciuto la mozione di fiducia all'inizio del mandato del governo e la mozione di sfiducia votata per cacciare il governo. La mozione è un atto di indirizzo politico, sono mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, non ve lo chiederò mai, ma sono tre atti che servono per delle cose diverse, tutte nel rapporto tra Parlamento e Governo, lo studierete studiando diritto parlamentare che ne avrò. Allora, il Parlamento ha votato, il Parlamento catalano, ha votato una mozione che impegna il Governo. C'è solo un piccolo particolare, che il governo non c'è. Il governo non c'è perché non sono riusciti ancora a eleggerlo. E non sono riuscito a eleggerlo perché non c'è una maggioranza politica. La mozione l'hanno votata con i voti della sinistra, che però non è secessionista. È solo contraria al governo di destra nazionale, è contraria all'euro, è contraria all'Unione Europea, è contraria forse anche al Barcellona, non lo so. E siccome è contraria, ha detto per rompere le scatole testuale, votiamo questa mozione. Per cui c'è una mozione di forza e significato politico, perché impegna il governo a attuare una serie di atti di secessione, ma il governo non c'è. La maggioranza di governo non c'è e chi ha votato quella mozione non c'è nessuna intenzione di sostenere il governo che dovrebbe portarla avanti. Tutto ciò ci consola, vero? Non siamo gli unici, no, ma ci sono anche gli amici spagnoli che ci danno una mano. E fissano in 18 mesi un percorso per la secessione. È anche interessante perché se andiamo a cercare in mezzo ai vari atti, questo è urgente, scopriamo anche perché hanno le idee abbastanza chiare su che cosa vogliono fare. Questo è Camerun, non c'entra, perché io non trovo mai le cose? E vogliono fare subito una legge che definisca misure autonome, cioè separate, per quanto riguarda la previdenza sociale, e misure separate per quanto riguarda una serie di assistenza sanitaria, cioè strumenti, un'agenzia delle entrate e un ente previdenziale autonomo. E cominciano da particolari, cioè un primo pensiero che uno definisce, e che so io, cosa facciamo dell'Europa, dell'euro, abbiamo un esercito? Domanda brillantemente posta così sotto le righe del vostro collega. E le loro forze armate credo che siano 300 poliziotti, una cosa del genere, per cui sul piano militare la cosa non avrebbe un grande senso. È chiaro però che nel cuore sono 300 gli agenti indipendentisti, cioè quelli che dipendono direttamente dal governo di Barcellona in quanto polizia locale. È come se il Veneto facesse secessione e dice: bene, ma che forze hai? Beh, abbiamo i vigili urbani. Questi sono i vigili urbani. Non è che con i vigili urbani tu puoi pensare di creare un colpo di mano per cui gli schieri sul confine e si arriva l'esercito italiano e dici: contravvenzione. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Però il vero pericolo è che in un paese un po' più lungimirante avrebbero affidato la risposta a un pool di disegnatori umoristici, l'avrebbero presa a ridere, tendenzialmente a ridere, anche perché non è un atto che ha un significato giuridico. La mozione di per sé è un atto interno del rapporto fiduciario. Tra l'altro, non essendo il soggetto passivo del rapporto fiduciario, non essendoci il governo, ti impegna a cose. Chi impegna che cose? Non c'è una maggioranza politica, non c'è un'opinione espressa. C'è solo una reazione un po' scomposta a una cosa che il governo spagnolo non ha voluto concedere. Noi abbiamo problemi analoghi in Italia, perché il Veneto, in precedenza anche la Lombardia, avevano proposto dei referendum consultivi per chiedere alla popolazione se volevano, non si diceva secessione perché è un termine che poi per esempio spiegare il significato della gente, ma una maggiore autonomia, un più distacco. E ogni volta il governo italiano l'ha impugnato e ogni volta la Corte Costituzionale, come ovvio, l'ha dichiarata legittima, perché sono stati degli atti, come dire, che vanno sicuramente contro il diritto costituzionale vigente, così come la pretesa della Catalogna di staccarsi dalla Spagna va contro il diritto costituzionale vigente in Spagna. Non c'è una procedura di sconnessione, come dicono loro, no? Non si può sconnettere la Catalogna legalmente, per cui dovrebbe sconnettersi con un atto illegale. Nulla di strano, perché io ve l'ho spiegato parlandovi della potere costituente, Otto Fersman vi ha spiegato parlando della Grundnorm, e comunque le costituzioni non nascono legalmente. Un sistema costituzionale nasce da una rottura, da una frattura, quella che tecnicamente si chiama la rivoluzione. Che la rivoluzione sia più o meno cruenta è un altro paio di maniche. Può anche essere che non sia cruente, ma è tecnicamente una sconnessione, perché il nuovo regime statale in questa ipotesi la Catalogna, si formerebbe sulla base di un atto rivoluzionario diretto da qualcuno che se ne assume la responsabilità e con un certo consenso popolare, perché nelle nostre coordinate europee occidentali è molto improbabile che un potere si costituisca in Stato contro la volontà della maggioranza della popolazione, non esiste questa ipotesi, no? E quindi ci dovrebbe essere un consenso popolare catalano molto forte, che per il momento non c'è, e un atto rivoluzionario in cui si dice: da oggi in poi noi non siamo più parte del Regno di Spagna, ma siamo la Repubblica Catalana. Seguono conseguenze. Le conseguenze è che questo nuovo regime dovrebbe dimostrare vitalità. Dicono: noi resteremo in Europa. Bisogna vedere se l'Europa li tiene in Europa. Non è scritto, perché il nuovo Stato che si forma dovrebbe seguire una procedura che è fissata dai trattati per entrare in Europa. Sei o non sei un nuovo Stato? Sei un nuovo Stato. Sei in Europa? Benissimo, puoi fare domanda. Per fare domanda devi garantire una serie di cose, ci sono le condizioni precise. Tutti gli Stati dell'Est sono entrati in Europa con una procedura di anni in cui hanno dovuto dimostrare tutta una serie di acquisizioni, sia acquisizioni politiche, tutela dei diritti, indipendenza della magistratura, autonomie locali, eccetera, sia di condizioni economiche, libero mercato, controllo e così via. Dicono: noi restiamo nell'euro, e bisogna vedere se l'euro li vuole. Tra l'altro notate che sarebbe anche un po' interessante vedere cosa direbbe la Spagna. Cioè, mettiamo che tutto si svolga col sorriso sulle labbra e senza scatenare i tori in piazza, no? Cioè, senza mandare le truppe. La Spagna dice: volete la secessione? Prego, accomodatevi. Cosa difficile, perché la Catalogna è il paese, la regione più ricca di Spagna. Le due regioni ricche sono la Catalogna e i Paesi Baschi, cioè quelli che hanno maggior spirito politico. E sarebbe appunto come se da noi volesse secedere Lombardo-Veneto, che è una zona ricca dell'Italia, e il che ovviamente creerebbe problemi alle casse spagnole. È ovvio, il PIL spagnolo cadrebbe, perché la parte più ricca se ne andrebbe. Il PIL della Catalogna è alto, quello della Spagna resterebbe basso. Oh, c'è un altro collega che mi chiama, che carino. Per cui è probabile che la reazione non sarebbe col sorriso sulle labbra. Ma ammettiamo anche che ci fosse una soluzione sorriso sulle labbra. Fanno lo Stato nuovo e quindi devono organizzare la Costituzione catalana, c'è già lo Statuto, ma quello Statuto di una comunità autonoma deve essere una Costituzione dello Stato, creano un processo costituente, non succede niente, si presentano in Europa e in Europa la Spagna cosa voterà? Per l'ammissione della Catalogna come 29esimo Stato dell'Unione Europea o per il blocco contro? Non sono cose così tranquille. Ora, tra l'altro, il sorriso sulle labbra non pare essere esattamente l'atteggiamento del governo centrale. Rajoy ha già impugnato, fatto un conflitto contro la Catalogna per questa mozione, per cui la Corte Costituzionale spagnola dovrà pronunciarsi e naturalmente ha due vie, non c'è una terza, non può dire sì sì, fatelo, o dice che è un atto che non conta niente perché è una mozione politica, difficile, oppure dire che è un atto illegittimo e quindi lo dichiara invalido. A questo punto c'è un altro problema. Di fronte alla dichiarazione di invalidità dell'atto, la politica catalana come si comporterà? Con deferenza, come ha fatto l'altra volta quando hanno annullato il referendum, dicendo pazienza, troveremo un'altra soluzione, oppure dirà: ah così, volete la guerra? E allora adesso facciamo una legge catalana che istituisce la Repubblica Catalana. A questo punto la Corte Costituzionale ha svolto il suo ruolo, la Corte Costituzionale potrà anche dichiarare illegittima la legge catalana, però il problema è che la Corte Costituzionale fa rispettare l'ordinamento vigente in Spagna. Questo è un atto rivoluzionario, questo crea un nuovo ordinamento, il nuovo ordinamento ex facto oritur, nasce dal fatto, da un fatto politico di un gesto di indipendenza. Di fronte a un fatto, la Spagna può rispondere con un altro fatto, li manda l'esercito. E ovviamente questa sarebbe una cosa che tutti vorrebbero evitare, perché nel cuore dell'Europa una cosa del genere non si è mai vista ancora. Però da oggi sono single, cerchiamo anche qui, è confermato dalla notizia del Corriere della Sera. Bene, nel frattempo abbiamo un fenomeno totalmente diverso nel Regno Unito. Nel Regno Unito si è posto il problema della secessione della Scozia. C'è stato un referendum. Gli inglesi, col buon senso e la pragmaticità che hanno sempre avuto i britannici, hanno detto: volete il referendum? Fatelo. È stato fatto il referendum e in uno stato di non dramma, perché non si sono drammatizzate le posizioni, ma di attenta operazione fatta a livello di campagna elettorale da Sua Maestà la Regina, da Cameron, da Aston Villa, dal Tottenham e così via, cioè tutta la società si è un po' mossa per dire ai scozzesi: ma che fa? E il referendum è stato perso dagli indipendentisti, ma già là si erano posti tutti una serie di problemi, perché se la Scozia avesse dichiarato la sua secessione dal Regno Unito, a parte che non l'avrebbe fatto, perché la stessa Scozia aveva cominciato a dire sì, noi facciamo secessione, però c'è continuità nella moneta, c'è continuità nell'ordinamento giuridico, per cui era una secessione molto light. Però gli inglesi, per loro natura, per la loro esperienza, per la loro tradizione, non si pongono mai grandi problemi teorici, ma piuttosto soluzioni pratiche. La Scozia, bene o male, era un regno autonomo, c'è stato un atto di unificazione, Act of Union, se ben ricordo, 1707, un anno così, con cui è stata dichiarata l'unione delle due corone, da qui la bandiera con le due diverse croci, e quello è considerato un atto costituzionale, anche costitutivo del Regno Unito. E non si è posto più il problema, la Scozia ha sempre avuto una sua indipendenza, alla fine degli anni 90 è stato votato il Devolution Act of Scotland, che ha dato ampia autonomia al Parlamento scozzese, con qualche problema che a noi avrebbe fatto terrore. A loro hanno detto: vabbè sì, è un problema, lo risolveremo. È un problema di asimmetria, perché gli scozzesi votano sia il Parlamento scozzese sia i propri rappresentanti nel Parlamento di Londra, per cui sono sovrarappresentati. È un problema. E hanno detto: vabbè, troveremo una soluzione, adesso vediamo, ci sono delle proposte. L'Evolution Act ha creato zone diverse di autonomia, molto forte in Scozia, molto debole in Irlanda e anche nel Galles. Bene. La Scozia non sarebbe mai uscita dall'Unione Europea, anzi la Scozia è da sempre la parte più fervidamente europea del Regno Unito e anche la parte più tendenzialmente laburista del Regno Unito. Il Regno Unito invece oggi sta nicchiando che vuole fare il Brexit, cioè l'uscita della Britannia dall'Europa. C'era l'uscita della Grecia, non si è avuta, adesso c'è l'uscita sul paese più povero, adesso c'è l'uscita del paese più ricco. E questo crea un problemino interessante, molto interessante, perché al contrario della Costituzione europea, il trattato istitutivo dell'Unione Europea, quello approvato in via definitiva nel trattato di, no, nella testa attuale del trattato di Lisbona, che si chiama TUE, trattato sul funzionamento degli anni sociali, anche il trattato sull'Unione, come di solito è, consolidati, eccolo qua. Il trattato sull'Unione, disposizioni finali. Articolo 50 può essere? Sì. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Per cui stare in Europa è un gesto di volontà che può essere rinegoziabile. E dice, lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, ve lo spiegherò la prossima settimana che cos'è, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità di recesso, per cui c'è una procedura definita, libera, per cui lo Stato che vuole uscire dall'Unione dice: voglio uscire dall'Unione, bene, questo è il tavolo che apriamo, negoziamo tutti i rapporti dell'uscita, che ci sono rapporti commerciali, cosa facciamo delle industrie britanniche che hanno sede a Lussemburgo e viceversa, le regole del monetario in questo caso non ci sono perché non è nell'area euro e così. Camerun è da tempo che sta dicendo che lui non è per la uscita dall'Europa, non si è ancora pronunciato. Dice, terribilmente serio, o la UE fa le riforme che servono o Londra saluterà la compagnia dei 28. Dinanzi agli studi industriali britannici riuniti per l'annuale vertice, il premier conservatore ribadisce la linea della fermezza. È sempre attento a non spaccare né il fronte euroscettico interno ai Tory, i Tory sarebbero conservatori, che vorrebbe pronunciamenti più decisi sul Brexit, né coloro i quali, come la City, guardano con paura alla uscita della UE. Non c'è dubbio che la Gran Bretagna possa avere successo fuori dall'Unione Europea. La questione è se possiamo avere più successo dentro che fuori, ha detto il premier conservatore. Come vedete non sta facendo una discussione di principi, sta facendo una discussione di interessi e questo vi apre l'orizzonte futuro. Alla vigilia dell'annunciato invio a Bruxelles, questa dichiarazione, della lettera in cui dovrà dettagliare le richieste di Londra in vista del referendum sul Brexit. E uno dice, ma scusa, che richiesta deve fare Londra all'Unione Europea in vista del suo referendum? Cosa c'entra? La spiegazione è semplice. Secondo il Times, il referendum si svolgerà a giugno, ma Downing Street, cioè il governo, anche di Palazzi, ha smentito: ci interessano i tempi, non il timing, ha precisato il portavoce di Cameron. Cioè, in sostanza, Cameron sta trattando con le istituzioni dell'Unione Europea maggiori vantaggi per l'Inghilterra. Semplice. Cosa vuol dire maggiori vantaggi? Quelli che per esempio l'Italia non ha mai seriamente negoziato. E l'Inghilterra ha preteso e ottenuto il pareggio. Io ti do tanti milioni di euro come mia partecipazione alle spese dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea mi garantisce altrettanti milioni di euro negli investimenti nel Regno Unito. Noi paghiamo più di quanto riscuotiamo. Perché è perché non abbiamo mai posto delle sedi trattative. E perché non abbiamo posto delle sedi trattative? Per due ragioni: A, perché non abbiamo mai avuto un governo serio; B, perché non siamo un paese serio, per un paese che ha 135 milioni di miliardi di euro di buco di bilancio, non ha grande potere di trattativa. Non è che tu sei malato, incapace e anche un po' stupido e batti i pugni, perché ti prendono, fanno così e ti schiacciano. L'Inghilterra lo può fare, perché l'Inghilterra c'è un'economia che è autosufficiente, perché questo l'Inghilterra ha sempre voluto avere, è un paese economicamente abbastanza forte, per cui per loro il problema di stare dentro o fuori l'Unione Europea è un problema soltanto di interesse. E questa è una vecchia questione. E l'Inghilterra è entrata nel Regno Unito all'inizio degli anni 70, direi 72. Me lo ricordo perché quando c'era la campagna elettorale per il referendum, io ero a Londra e i miei padroni di casa, i loro amici, mi chiedevano: ma che cos'è questa Europa? Semagna. Perché per un bravo inglese l'Inghilterra è il centro del mondo, poi oltre la Manica, nella nebbia, c'è un paese che si chiama Europa. L'isola è l'Europa, non è il Regno Unito. E l'Inghilterra è entrata in ritardo nell'Unione Europea, scusate, nella Comunità Europea, per il semplice fatto che da un lato c'era l'ostruzionismo di De Gaulle, che vi ho citato stamattina, presidente nazionalista francese, non voleva gli inglesi. Perché non li voleva? Notate che poi lui ha fatto, diciamo, la resistenza con gli inglesi, per cui non era un odio razziale, neanche disconoscere un debito, ma era una questione di potenza. La Francia se la poteva vedere con la Germania, che tra l'altro veniva fuori dalla guerra un po' scassata, non se la poteva vedere con l'Inghilterra, e il suo terrore, con l'Italia non prendeva neanche in considerazione, e col Benelux ancora meno, con l'Inghilterra aveva avuto un grosso ostacolo, perché se l'Inghilterra e la Germania facevano asse, la Francia veniva indebolita e sopraffatta. Quindi con uno spirito nazionalistico. Gli inglesi non hanno mai avuto spirito nazionalista. Gli inglesi hanno sempre avuto una politica nei confronti dell'Europa precisa: non vogliamo l'integrazione politica europea. L'hanno sempre avuto, dal primo giorno a oggi, non è mai cambiato. Per cui non hanno accelerato la loro partecipazione. Quando si è creato il mercato comune europeo, che era un successo, gli inglesi hanno promosso l'organizzazione del mercato libero dei paesi del nord, che arrivava fino all'Austria, Danimarca, Scandinavia, eccetera, una zona di libero scambio, perché la loro idea è che il mercato va bene, il libero scambio va bene, l'integrazione politica non va bene. Per cui non sono mai entrati nell'euro, per esempio, né hanno intenzione di entrare nell'euro, perché l'euro comporta una certa stretta di unificazione politica, no? Il governo dell'economia sta nella Banca Europea. Hanno difeso la sterlina, anche se siamo andati in Inghilterra, smerciate gli euro come volete, non è un problema, però la sterlina è la sterlina, che vuol dire che è un'autonomia che non dipende dalle scelte politiche europee. E ha sempre puntato a una organizzazione europea di bassissimo livello politico e di alto livello di liberalizzazione dei mercati. Loro si sono sempre mossi molto bene nei mercati liberi, tanto è vero che alcuni paesi, paradisi fiscali, stanno nel Regno Unito. E che cosa significa questo? Significa che stanno andando avanti nella stessa direzione. Piace o non piace, il Regno Unito è un ostacolo a tutti i progetti di maggior unificazione europea. Loro hanno sempre esercitato le clausole di opting out, cioè non hanno accettato clausole dei trattati. Anche il trattato di Lisbona, se andate a vedere alla fine, ci sono clausole in cui il Regno Unito dice: però io su questa clausola sappiate che la penso così. Non sono entrati per esempio in Schengen, che è il patto di libera circolazione delle persone. Tanto è vero che per andare nel Regno Unito bisogna avere il passaporto, un documento, cosa che nell'area Schengen non esiste. Non sono entrati nell'area, nella serie di altre misure di maggiore integrazione. E dietro si sono portati anche generalmente la Danimarca, l'Irlanda, cioè paesi più refrattari alla unificazione europea. Oggi Cameron fa un gioco che forse l'Inghilterra, gli inglesi lo trovano un gioco divertente, interessante, ma per noi è il solito giochino delle tre carte. Sta urlando no perché lui è Cameron, sta dicendo ripetutamente che fanno un referendum non si sa cosa, il referendum non si sa che esiti avrebbe, anche se da qualche parte ho letto che i sondaggi dicono 44% degli inglesi vuole restare, il 39% uscire. Mancano però un bel po', evidentemente, e 83-17% è incerto, e questi decideranno. Per cui la partita è aperta, ma Cameron non c'ha nessuna intenzione di giocare la carta pesante. Quello che gli interessa è spendere una trattativa in modo di avere tutti i vantaggi che può avere dalla negoziazione con la Commissione e il Consiglio. E infatti questo che ha detto esattamente Cameron. Non dirà se c'è referendum finché non si sarà chiuso il negoziato. Quando si sarà chiuso il negoziato, se sarà felice, non ci sarà il referendum. Se non sarà felice, non sarà chiuso il negoziato. Il referendum non so se lo faranno. Allora, la Spagna si sta andando verso a una drammatizzazione di una cosa buffa, perché bisogna vedere se i catalani avranno così tanta intenzione di fare questo che sarebbe un vero sbrego costituzionale, e soprattutto se dietro hanno l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica finora non si è schierata a favore della sovranità della Catalogna. L'Inghilterra ha superato la fase di crisi della Scozia, ma adesso ha aperto la fase di crisi con l'Unione Europea. Notate che nella denegata ipotesi, espressione bellissima dei giuristi, la denegata ipotesi è un piccolo monumento retorico, io ti chiedo di darmi ragione, nella denegata ipotesi tu mi dessi torto, però evita di, cioè l'ipotesi B, nella ipotesi B che il negoziato non vada in porto e che Cameron decida di fare il referendum e che il referendum vada contro il restare nell'Unione Europea, si aprirebbe un interessante ulteriore panorama che credo che a Cameron non interessi molto, perché il giorno che il Regno Unito decidesse di uscire dall'Europa, la Scozia deciderebbe di restare in Europa. Perché è bello essere pragmatici, non posso il problema chi ha la sovranità, dove sta lo Stato, eccetera, è bellissimo. Solo che anche la pragmatica implica che la mano destra e la mano sinistra dovrebbero avere una certa razionalità di movimenti. Perché la Scozia l'ha sempre detto, la Scozia vuole restare in Europa. E se esce il Regno Unito, probabilmente il Regno Unito smette di essere unito. Allora abbiamo un fenomeno spagnolo per cui la Catalogna vuole uscire dalla Spagna, che sta in Europa, e restare in Europa. E evidentemente con qualche benestare della Spagna. Il Regno Unito forse dice voglio uscire dall'Europa, ma con una Scozia che ha deciso di restare nel Regno Unito, ma è anche di restare nell'Europa. È una bella partita, no? È abbastanza divertente. E come tutte le partite poi c'è anche la parte più buffa della partita. Che cosa farà la Lega? Perché un giornalista, intervistando Renzi, dice la Lega oggi ha ambizioni nazionali, ma resta nell'articolo 1 del suo statuto per l'indipendenza della Padania. È possibile che lo statuto cambi e voi smettiate di essere indipendentisti? Risposta: noi stiamo lavorando per concretizzare le idee geniali del professor Miglio, che vi ho citato stamattina, che era il teorico del federalismo e della secessione. Il punto è l'autogoverno per tutti i territori: macro regione, statuto speciale, autonomia o indipendenza sono dei mezzi per arrivare a quello. Caspita, ma perché non la va a spiegare a Barcellona questa cosa? Che è la stessa roba. Tutto le dice: macro regione, statuto speciale, autonomia o indipendenza, che non sono la stessa cosa, per l'autonomia è un ente autonomo derivato dall'autorità dello Stato, l'indipendenza è formare uno Stato diverso. Non sono esattamente la stessa cosa e il Parlamento catalano dovrebbe spiegarmi. Il giornalista incalza. La risposta è sì o no. Cioè, smettete di essere indipendentisti? Sì o no? Ci ragioneremo. Da febbraio a marzo il movimento andrà a congresso e ci saranno alcune proposte. Lo sforzo della Lega sarà quello di rimanere Lega, ma guardando avanti. Chiaro? Chiarissimo. Cioè, la risposta non c'è, ma è la domanda è, bravo sto giornalista Marco Cremonesi, la domanda è una domanda che tutti dovrebbero porre alla Lega, perché è un problema. Ma voi ricordate quando hanno costruito una specie di carro armato fatto in cantina con il frigorifero, la lavatrice, le ruote del carro del fieno e sono arrivati in piazza San Marco, dove erano stati impacchettati e messi direttamente in carcere. Cioè l'idea della secessione è l'idea su cui la Lega è nata, stimolando negli altri l'idea del federalismo. Cioè dicono: noi secessiamo, secediamo. E gli altri hanno risposto: no, no, dai, non fare così, facciamo la federazione. Dopodiché loro hanno detto: allora facciamo la federazione. E adesso non si capisce dove esattamente vogliono cogliere il punto, e sarebbe importante, perché siccome si sta candidando il Felpato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, uno vorrebbe sapere: ma che cavolo di felpa indosserai? Quella dell'Italia, col simbolo della corona, il vino di Mameli, i carabinieri, perché questa è la simbologia teologica dello Stato italiano, no? È uno Stato unitario con la sua Costituzione, il suo Quirinale. Sarà quello il tuo simbolo, oppure sarà il caroccio Alberto da Giussano e l'indipendenza dall'Italia? Perché non sono la stessa cosa. Non sono neanche tanto conciliabili. Cioè, c'è anche da chiedersi in che termini un soggetto realmente autonomistico può avere un interesse a andare a governare il paese da cui vuole, rivendica l'autonomia. Pensate alla storia della provincia di Bolzano, il Sud Tirolo. Io dico sempre che la mia provincia natia è l'unica regione autonoma in Italia. Perché l'unica regione autonoma? Mica perché parla prevalentemente tedesco, ma perché c'è una classe politica, dominata dalla Volkspartei, che non ha mai avuto interesse a governare il paese, ha avuto solo interesse a governare la sua provincia. Presidente della provincia di Bolzano non ha mai chiesto di diventare ministro di nulla, mentre per esempio il presidente dell'Emilia Romagna, passato presidente dell'Emilia Romagna, ha dato le dimissioni per diventare ministro, che è una cosa che a me allora aveva francamente molto sorpreso, perché mi sembrava un modo piuttosto violento di dichiarare la scarsa appetibilità di un ruolo importante. Tu sei il presidente di una regione, di una regione che non è l'ultima delle regioni, è la regione Emilia-Romagna, che rappresenta anche qualcosa politicamente, e a un certo punto del tuo mandato, siccome il tuo partito decide di andare, decide, vince le elezioni e va al governo, tu decidi che abbandoni la tua regione e vai a fare il presidente, vai a fare il ministro. Vedete, voi capite che questo non è un sintomo di autonomia, ma è un sintomo di integrazione, che è il vero limite che ha sempre avuto l'autonomia in Italia. Tutti starnazzano l'autonomia, ma i partiti non sono autonomi, i partiti sono nazionali. Perfino la Lega adesso sta cercando di smettere di fare il partito regionale secessionista e ha la pretesa di diventare un partito nazionale. Si presenta nel Sud, non gli viene neanche da ridere a presentarsi nel Sud dopo tutte le cose che hanno detto sui terroni, i civili. Voi non lo ricordate perché siete incomprensibilmente giovani, ma la prima espressione di Bossi era: facciamo il muro, il famoso muro. Cioè Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto delle gag meravigliose sul muro. C'è il muro più o meno sotto l'Emilia Romagna che avrebbe dovuto separare il nord dal sud. Allora, se un partito regionale incomincia a pensare di diventare un partito nazionale, sarebbe come il partito nazionalista catalano che si presentasse alle elezioni per diventare il partito leader della Castiglia, cioè del paese Spagna. Riuscirebbe a fare questo mantenendo il suo istinto secessionista? Può uno andare a governare il paese centrale dicendo però io sono secessionista in periferia? Ci sono delle cose che vanno in qualche modo risolte, e come vedete sono questioni che stanno nei diversi paesi e hanno risposte diverse nei diversi paesi, ma ogni tanto i nodi vengono al pettine. E questo problema dell'intervista a Felpato è un bel problema, perché appunto quale felpa avrà Renzi le prossime elezioni sarà la sorpresa, no? Sarà la sorpresa, sarà per lo Stato unitario oppure sarà per la Padania? E abbiamo dei precedenti, certo che abbiamo dei precedenti, naturalmente in Italia c'è sempre un precedente. Vi dicevo, noi abbiamo ancora qualche minuto, dai, 4 minuti. Noi in Italia abbiamo avuto un governo che è stato l'ultimo, l'ultimo governo del 43 a oggi, l'ultimo governo Berlusconi, non c'entra Badoglio, scusate. Fortunatamente quello abbiamo superato, eccolo qua. Se voi andate a vedere la composizione, vedrete che avremo un ministro, Aldo Brancher, del federalismo, che si è dimesso perché è un ministro con le regioni, la coesione, scritto, un ministro per il federalismo, Umberto Bossi, un ministro per la sussidiarietà e il decentramento, sempre Brancher, ma prima. Capito? Noi abbiamo avuto 3 ministeri che si occupavano di decentramento e federalismo. Hanno fatto anche, leggevo stamattina, la legge sul federalismo fiscale. Ma non hanno fatto il federalismo, non solo, ma sotto questo governo abbiamo raggiunto il minimo storico dell'autonomia delle regioni. Cioè questa è la contraddizione della politica nazionale. E vi spiegherò tra un po' che tutte le leggi che votano le regioni possono essere impugnate dal governo. Per impugnare il governo si riunisce in Consiglio dei Ministri. Nel Consiglio dei Ministri stanno questi signori che di conseguenza, se vogliono impugnare una legge, votano. La impugniamo. Sapete quali sono state le regioni con più leggi impugnate oltre l'Emilia Romagna? Lombardia e Veneto. Cioè le regioni da cui venivano i ministri leghisti del federalismo sono state le regioni più colpite dall'impugnazione fatta da un governo in cui loro sedevano. Queste sono le contraddizioni tipiche dell'Italia, per cui non si può prendere sul serio, no? Non c'è mai una posizione assunta seriamente e presa con coerenza. E non siamo gli unici, però questo ci può consolare, perché le cose che succedono in Inghilterra e in Spagna, tutto sommato, sono anche di un'ambiguità meravigliosa. Bene.